ritorniamo un po' al quadro, insomma, in cui si collocano percorsi come quello di Bologna, il quadro tracciato dall'Unione Europea e dalla strategia nazionale. Il dottor Marco De Giorgi si scusa, non può essere presente, devo dire che era molto rammaricato, io non credo ne abbia male se leggo il messaggio, insomma, che ci ha mandato ieri, in cui dice: volevo scusarmi personalmente per domani, ci tenevo tanto a essere con voi. Quello che state facendo è per una causa in cui crediamo molto. Spero comunque di incontrarci presto e quant'altro. Per cui, insomma, credo anche un segnale di grande sensibilità e impegno anche da parte dell'ufficio del livello nazionale. Insomma. Passo quindi la parola a Pietro Vulpiani dell'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, che è fra gli estensori della strategia nazionale per l'inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti. Grazie.
Grazie. Intanto ringrazio l'assessore Mazzocchi e l'assessore Cascaroli non solo per l'invito, ma anche perché quando vengo qui la cosa che mi fa piacere è che vedo la concretezza di quelli che sono degli scenari che spesso a livello nazionale vengono dalle istituzioni a alto livello percepiti come atteggiamenti un po' da visionari. Beh, invece veniamo qui e vediamo la concretezza delle cose, diciamo quindi siamo sulla strada giusta e quindi ci fa piacere, no, perché ho anche ministri che quando vedevano dei libri, cioè comunque delle proposte, parlavano di libri dei sogni e poi vediamo che però questi libri dei sogni poi cominciano a avere concretezza, cominciano a avere fattezze, volti, persone, braccia, idee molto concrete. Io ho un'impresa un po' improba perché qui dovrei fornire un quadro dell'Unione Europea per l'integrazione Rom e quello quindi che si è fatto e poi delineare anche alcuni elementi sulla strategia nazionale. Per cui vi vorrei dire da dove siamo partiti. Siamo partiti anni fa, sapete, l'UNAR è nato in attuazione di una direttiva, la 43 del 2000, e quindi nel 2004, quando abbiamo costituito l'ufficio, tra i vari ambiti su cui operavamo, nel fronte delle discriminazioni avevamo una particolare attenzione alle discriminazioni, non tanto a quelle individuali che venivano poco denunciate, ma soprattutto a quelle collettive nei confronti dei Rom e Sinti, perché erano quelle su cui potevamo agire in maniera attiva anche in assenza di denunce da parte di singoli cittadini. Per cui fin dall'inizio abbiamo cominciato a lavorare e a costituire gruppi di lavoro anche a livello interministeriale, trovando quelle energie e quelle forze che insieme con le associazioni Sinti e Rom ci potevano dare una mano in questo. E abbiamo cominciato quindi a sensibilizzare le varie amministrazioni sull'esigenza di politiche di indirizzo che erano assenti, totalmente assenti. Ci muovevamo all'interno di un vuoto normativo, all'interno di una realtà come quella italiana che, come sapete, non aveva potuto dare la possibilità alle comunità Sinti e Rom di essere inserite nelle normative sulla tutela delle minoranze etnico-linguistiche, la 482 del 99, che prevedeva per le 12 minoranze etnico-linguistiche italiane di avere un'adesione tra lingua e territorio di riferimento. Per cui i Rom non furono inseriti, né i Sinti furono inseriti in questa normativa, a differenza degli occitani, dei francesi, dei ladini, dei greci, albanesi e così via. Ora, in assenza quindi di una cornice normativa di riferimento, chiedevamo che ci fosse almeno un coordinamento a livello nazionale, l'elaborazione di proposte, di indirizzo, linee guida, e ci muovevamo su un piano che era anche un piano europeo più che nazionale, perché eravamo confortati dal sostegno che avevamo fin dal 69 dal Consiglio d'Europa, che nel 69 ha cominciato a ragionare, a riflettere sull'esigenza di raccomandazioni, di suggerimenti, di politiche per l'inclusione sociale delle comunità Rom e Sinti. Quando il Consiglio d'Europa parla di Rom, parla di una macro categoria che comprende tutte le differenti sfaccettature di un popolo di popoli fatto di tante realtà che l'Europa rappresenta, Manushka, Lego, Raganeta, Sicanelio, un universo, un mondo che comprende anche i sinti e che però loro configurano all'interno di un'unica categoria per comodità che hanno denominato nel corso degli anni come con l'etichetta Rom, per rappresentare però questo variegato mondo di popolo di popoli per comodità. Però diciamo che il percorso avviato dal Consiglio d'Europa è stato un percorso travagliato, lento, che non ha avuto quella grande capacità di impatto sugli Stati membri, anche perché si muoveva attraverso raccomandazioni che non avevano poi un'efficacia sulle politiche degli Stati membri, come non l'hanno neanche ora. Quindi abbiamo avuto una serie di momenti di maggiore e di crescente attenzione sulla problematica che si sono spostati dal Consiglio d'Europa ad altre realtà, ad altri organismi internazionali, con dei momenti di particolare importanza. Per esempio nel 99 Tamper, la Commissione Europea, prima di elaborare le direttive contro la discriminazione, comincia a ragionare anche sull'esigenza di un'attenzione particolare dedicata alle comunità Rom e Sinte all'interno di un documento che presentano, che poi diventa anche uno dei tasselli di quella strategia più complessiva della lotta del contrasto alle discriminazioni. Nel 93 già c'era stato il summit di Vienna in cui era stato creato l'ECRI, l'European Commission Against Racial Discrimination, che era una realtà che aveva anche una sua attenzione particolare alle discriminazioni nei confronti dei Rom. Però diciamo sono piccoli tasselli. Forse secondo me la grande importanza, il grande impulso non l'hanno dato gli organismi dall'interno, che lavoravano e lavoravano anche bene, perché c'erano già delle proposte, delle raccomandazioni molto mirate. Già, ad esempio, la comunicazione della Commissione Europea che dà vita alle strategie comunque è stata largamente anticipata da documenti del Consiglio d'Europa, che però erano passati diciamo abbastanza inosservati. Anche lo stesso OSCE, devo dire, nel 2003 lancia il piano d'azione per l'inclusione dei Rom. 2003 lo abbiamo anche ratificato, però diciamo che il grosso dell'impatto probabilmente lo abbiamo con la preadesione degli stati dell'Est Europa, perché fondamentalmente dovevano adeguarsi a degli standard anche in tema di tutela dei diritti fondamentali e quindi dovevano fare tutta una serie di sforzi per l'inclusione delle comunità della loro minoranza più grande che avevano, che era la comunità Rom. Quindi immaginate il ruolo che hanno avuto la Romania, la Bulgaria, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, che avevano una popolazione rilevantissima, la loro prima minoranza. Quindi questo è stato un passaggio importante. Cosa dovevano fare? Non è che c'era una grande sensibilità in questi stati, anche perché sapete benissimo quanto i livelli di stigmatizzazione nei confronti delle comunità rom in questi paesi sono altissimi, i livelli di discriminazione, di violenza e di soprusi sono enormi, per cui c'era bisogno di un aiuto grosso. È venuto anche in termini metodologici dalla UNDP, l'Ufficio delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, la Banca Mondiale, l'Open Society, l'Istituto di Soros, che cominciano a lavorare elaborando anche dei piani, dei documenti di grande rilevanza, anche metodologici, che danno il vita poi a quello che viene chiamato il decennio per l'inclusione sociale dei Rom, che è il decennio 2005-2015, che drena una quantità di risorse economiche, risorse umane, di competenze di altissimo livello sull'Est Europa, e questo poi produce degli stravolgimenti anche in termini di capacity building, di rafforzamento delle competenze non solo delle istituzioni ma anche in termini di leadership Rom, che cominciano a emergere molto focalizzate sul tema dei diritti umani, poco focalizzate secondo me sul tema del project management, della capacità di sviluppo. Questo è un punto debole dell'Est Europa che io noto e ribadisco sempre, ma perché è un punto debole? Perché abbiamo una leadership ora, un'elite di Rom, ragazzi bravissimi, che parlano tante lingue, che a livello europeo sono nei processi decisionali un po' dovunque, però poi abbiamo scarse competenze ancora in termini di gestione progetti di sviluppo, di cooperazione internazionale e di cooperazione interna. Questo però è una mia critica che faccio al processo, però insomma che ha avuto degli ottimi risultati. Diciamo che a partire da questo processo è nata quindi una sensibilità crescente anche a livello di Commissione Europea, che poi ha avuto come culmine il primo summit del 2008 della Commissione Europea, in cui sono state invitate tutte le realtà più rappresentative dell'universo Rom in tutto il suo mondo più variegato, quindi tutti i, anche i nostri sentiti italiani che hanno partecipato, con anche con un grande approccio critico nei confronti delle politiche che chiedeva di fare di più. Quindi ci sono stati vari incontri, 2008, 2009, 2010, considerate che nel 2009 a Praga vengono elaborati i 10 principi fondamentali per l'inclusione Rom. Sono, diciamo, delle piste da seguire, non c'è niente di obbligatorio. Considerate di quello di cui parliamo oggi, di quello che avete ascoltato, oggi non c'è niente di obbligatorio. Quando si dice che c'è un impegno, una costrizione, non c'è nessuna costrizione, non siamo mai stati di fronte a direttive europee. Quindi quando anche le associazioni dicono voi dovete, cioè non c'è nessun dovete, qui veramente c'è una sensibilità cambiata. Quindi io quello che sottolineo è che c'è un cambiamento culturale delle istituzioni a livello europeo e a livello di Stati membri notevole, perché nessuno Stato membro è obbligato a fare, perché stiamo di fronte a comunicazioni e la comunicazione può anche non essere recepita assolutamente. I 10 principi basilari comuni sono elementi importanti perché sono piccole cose dette tra noi, perché poi ce le ripetiamo, le trovate nei documenti, invece sono di fondamentale dirompenza anche per la stessa cultura delle istituzioni quando devono mettere in pratica le loro politiche. Io ve li segnalo tutti e 10, anche sono pochi: politiche costruttive, pragmatiche e non discriminatorie. Sulla politica non discriminatoria anche l'Italia aveva cominciato a fare molto dal 2004, e l'Emilia Romagna è stata la prima regione che è partita con l'osservatorio, quindi con un'attenzione particolare sul tema, ma ancora c'è molto da fare. Soltanto come UNAR abbiamo 11 protocolli d'intesa con le regioni, 38 con le province, 38 protocolli, cioè c'è ancora molto da fare, insomma, anche in Italia su questo fronte della non discriminazione. Poi un approccio, ecco, l'elemento secondo me più importante è il secondo principio guida, che è quello di un approccio mirato, esplicito, ma non esclusivo verso i Rom. Questa è una cosa su cui poi si ruotano tutte quante le politiche e che ribadiremo poi più volte. Cioè interventi che esplicitino che si sta intervenendo in politiche che vogliono favorire il miglioramento delle condizioni complessiva delle comunità Rom e Sinte, ma non esclusivamente nei loro confronti. Un approccio interculturale, una prospettiva finalizzata al mainstreaming, anche questo è un aspetto che è dirompente, perché fino ad oggi abbiamo avuto non soltanto politiche settoriali, ma anche politiche di nicchia, dove le politiche del lavoro erano politiche per contesti lavorativi tradizionali, non so, la raccolta, immaginate la raccolta di rifiuti, oppure il passaggio dal campo al condominio, alle case per Rom, cioè senza principi come l'equa dislocazione, come un lavoro di mainstreaming che coinvolga tutte le fasce a rischio di marginalità e che cerchi di rafforzare le partnership tra Rom e non Rom. Ecco perché un approccio di mainstreaming significa entrare nel mercato del lavoro per tutti, entrare nell'accesso alla casa per tutti, quindi è un problema proprio di diritti di cittadinanza per tutti. Poi la consapevolezza della dimensione di genere, su cui bisogna ancora fare tutto complessivamente, la divulgazione di politiche basate su dati comprovati, perché i dati tutti ci diciamo che non ci sono, in realtà poi i dati ci sono, il problema è riuscire a raccogliere quelle fonti statistiche anche a livello locale che vanno soltanto recuperate e valorizzate. Su questo stiamo facendo un lavoro che sta partendo ora, ma molto interessante, con l'Istat e con l'ANCI. Poi l'uso di strumenti comunitari, che è ancora sottoutilizzato, il coinvolgimento degli enti regionali, delle realtà locali, il coinvolgimento della società civile e, per ultimo punto, la partecipazione attiva dei Rom. Quindi sono elementi discussi, affrontati in dibattiti comuni, che poi sono diventati per noi una prassi su cui poi abbiamo elaborato anche la stesura almeno della strategia italiana. Alcuni paesi invece si sono lamentati l'assenza di alcuni di questi punti. E è un po' come le ricette, questi punti è come se facciamo un soufflé o una torta: se ci mettiamo troppo zucchero, troppo burro ci viene male, se ci mettiamo troppo poco ci viene male lo stesso. Quindi anche il saper dosare tutti questi elementi è determinante per la riuscita o meno di una strategia. Ora, per quanto riguarda il funzionamento della fase proprio di strategia, c'è stata una fase molto partecipata, molti di voi qui presenti partecipavano alle riunioni in cui abbiamo cominciato a mettere pezzi di discussione, di commenti, documenti che sono poi confluiti insieme ai documenti che arrivavano dalle amministrazioni centrali e dalle amministrazioni regionali, sono confluiti all'interno della strategia che vedete, che però è un libro, è un pezzo di carta. Cioè, se non diamo attuazione a quello che scriviamo, come per molti stati membri viene criticato, quelli sono pezzi di carta che mettiamo lì e poi diciamo fatto, poi passiamo ad altro. Invece il nostro obiettivo, non tutti i paesi, gli stati membri la pensano così, perché vi dicevo, non abbiamo niente di vincolante, il nostro obiettivo invece era dare attuazione a quello che scrivevamo, ecco perché siamo qui oggi e non siamo a fare dell'altro. Ora, l'idea della governance della strategia era quella di avere una cabina di regia politica svincolata da un punto di contatto nazionale che facesse un'azione di coordinamento tecnico. Perché abbiamo scelto questo doppio binario? Mi fa piacere che poi la Regione Emilia abbia scelto una soluzione analoga, perché avevamo paura di una cosa, che i governi passano, i politici passano, le amministrazioni restano. Come dico tante volte ai nostri dirigenti, i dirigenti restano, il ministro di turno se ne va. Guardate, noi in questo caso siamo senza governo, il nostro ministro che coordinava la cabina di regia se n'è andata, ma tutto continua a funzionare, quindi ci sembra che la strada sia giusta, quella di una giusta coordinamento tra poteri, tra livelli amministrativi e politici, perché il livello politico è fondamentale perché fornisce delle linee di indirizzo. Però poi dobbiamo avere un'amministrazione che mette in pratica, che fa i percorsi di formazione, di inclusione al lavoro, che crea le cooperative, le imprese sociali e l'abitare, insomma quello è un fare, per cui è fondamentale avere delle politiche di indirizzo, ma poi c'è bisogno pure di qualcuno che lavori, altrimenti tutti suoniamo la chitarra, nessuno lavora e che cose non si fanno. Io sarei per suonare la chitarra, perché so, però insomma diciamo che c'è bisogno poi di concretamente di far cose, insomma. E allora il ruolo delle regioni in questo caso era determinante, perché noi ci siamo mossi attraverso dei tavoli nazionali. I tavoli nazionali hanno una grande importanza perché mettono insieme tutte le amministrazioni competenti per materia. Abbiamo un tavolo lavoro coordinato dal Ministero del Lavoro, delle politiche sociali, in cui siedono i vari ministeri e ognuno dà il suo apporto, perché parlare di lavoro e politiche sociali significa anche parlare di sanità, anche parlare di habitat, anche parlare di istruzione. Abbiamo dei nessi rilevantissimi, perché siamo di fronte a problematiche che sono strettamente correlate tutte tra loro. La realtà, diceva Marcel Mauss, i primi del Novecento, è un fatto sociale totale, è così. Viviamo in un contesto di integrazioni tra fattori diversi, ecco perché i tavoli prevedono la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate, come nei tavoli nei piani locali, il funzionamento è lo stesso, i regionali, tutte le amministrazioni competenti che dicono la loro, le regioni attraverso la conferenza delle regioni, l'ANCI, l'UPI e le rappresentanze delle federazioni, Rom e Sinted e delle organizzazioni non governative che a livello nazionale hanno una maggiore presenza sui territori, per avere un focus più nazionale e cercare di incidere sul livello delle policy, quindi sul livello dei cambiamenti anche normativi, legislativi. Per darvi un'idea, la proposta proveniente soprattutto dai Sinti, su cui stiamo lavorando sul fronte lavoro, è quella della legalizzazione per esempio della raccolta ferro, su cui abbiamo un problema rilevante. È uno degli aspetti concreti che noi avevamo sottovalutato, che però è stato segnalato nel tavolo nazionale dai Sinti. Per cui ecco che anche dove l'istituzione è meno presente in termini di sensibilità, c'è, perché logicamente lavora su un accesso al mercato del lavoro di mainstreaming, perché è quello l'interesse immediato, ci sono degli interessi invece di nicchia che emergono. Altri elementi, ad esempio, in un tavolo lavoro emergono elementi legati più all'istruzione, dove magari l'istruzione ci fa presente che senza 10 anni di presenza di frequenza scolastica non si può avere accesso all'apprendistato. L'apprendistato è competenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Vedete come la presenza quindi delle diverse istruzioni diventa rilevante in questo. Ora, non vi assillo su come lavorano i vari tavoli salute, lavoro, istruzione. Quello casa non è ancora stato avviato perché era coordinato dal Ministero della Cooperazione e dell'Integrazione Sociale, che non ha avuto neanche il tempo fisico di attivarlo, perché sapete, la strategia l'abbiamo presentata nel febbraio, ma è stata soltanto valutata nel maggio dello scorso anno, quindi ancora non abbiamo neanche un anno, abbiamo 10 mesi di operatività. poi crisi di governo e tutto, quindi diciamo che questi sono stati i tempi, mentre i piani locali hanno cominciato abbiamo potuto attivarli con maggior facilità, perché c'erano dei rapporti interlocutori, si andava appunto dai vari assessori, si discuteva e quindi c'era la capacità, ci sono appunto città più sensibili perché sono partite prima come Bologna, altre città appunto che già, con cui lavoravamo già dal 2010, quindi prima della strategia, sempre con lo stesso meccanismo di consigli interassessorili, comitati interassessorili. A Napoli già da un anno e mezzo che lavora un gruppo composto da tutti gli assessori, tutti i dirigenti, a Catania idem, dove all'interno dei gruppi ci sono le presenze più variegate, i vigili urbani, quelli che si occupano dell'ecologia, quindi anche competenze, come diceva l'assessore prima, competenze che non sembrerebbero apparentemente legate alla tematica delle politiche sociali, ma che hanno un ruolo determinante poi al loro interno. Le parrocchie, le associazioni, i Rom che scelgono e eleggono loro rappresentanti a livello locale, quindi sono piccoli passi, piccoli tasselli che però vanno governati. E ecco che il ruolo delle regioni è determinante, perché è quel ruolo fondamentale che permette di costituire dei vasi comunicanti tra strategie nazionali, tra linee guida che vengono discusse a livello internazionale e invece la realtà di tutti i giorni, di quello che deve partecipare a un corso di formazione professionale o che deve avere accesso ad una casa popolare. Ecco quindi che il ruolo delle regioni è cruciale, perché garantisce questo collegamento, cioè questo sforzo tra creazione di sinergie e politiche, però politiche integrate. Ho girato tante città, il problema è che forse nel cambiamento culturale dobbiamo metterci in conto anche il fatto che, nonostante la 328, nonostante un grosso lavoro che è stato avviato con i piani di zona, c'è ancora bisogno di lavorare su un approccio integrato e sulla capacità di far dialogare amministrazioni che in passato non hanno mai dialogato tra loro. Perché chi si occupava di scolarizzazione dei bambini faceva scolarizzazione dei bambini, chi si occupava di casa, di salute. Quindi diciamo che questo lavoro integrato, che prevede anche l'integrazione tra i fondi, poi ne parleremo, è un lavoro che va costruito anche con la nascita di sensibilità nuove. Mi sto dilungando troppo. Che vi voglio dire? Che abbiamo anche un altro aspetto, il bisogno, già l'assessore ha segnalato la necessità di personalizzare degli interventi non standardizzabili. Questo è fondamentale, sì. Vi muovete su un contesto italiano, abbiamo una realtà rom e sinta completamente scomposta, composita, frammentata, magmatica, fatta di realtà completamente diverse, non soltanto a livello di contesti, perché abbiamo dei contesti socio-economici, contesti geografici che hanno il loro peso e le politiche non possono non far riferimento al diverso peso anche che i contesti hanno. Immaginatevi come è diverso intervenire in un contesto rurale in cui c'è una piena inclusione socio-economica. Immaginate in Abruzzo, per darvi un esempio, dove le comunità rom vivono in contesti rurali in perfetto inserimento anche non solo socio-economico ma anche sociale. Oppure in contesti urbani in cui però c'è un'inclusione socio-economica, come ad esempio sempre in Abruzzo, ma non c'è un'inclusione tipo culturale, perché la stigmatizzazione resta anche in un contesto di perfetto inserimento socio-economico. Si lavora, si hanno case e tutto quanto, poi scoppia il caso Pescara che mostra come i pregiudizi e i stereotipi si mantengano comunque, mantengano pregna la realtà delle tensioni interetniche, nonostante l'esistenza di una perfetta inclusione socio-economica. Oppure contesti urbano-periferici in cui invece le condizioni sono condizioni di marginalità, di privazione, come nelle nostre aree metropolitane. Quindi diciamo che già i contesti hanno il loro peso e le politiche quindi vanno rimodulate sulla base dei diversi contesti in cui emergono. E per una regione questa è una sfida importante. È una sfida importante perché quello che ci possono suggerire determinate realtà e determinate comunità o associazioni possono valere qui ed ora per un contesto, ma non assolutamente per un altro contesto, anche cambiando quartiere o cambiando città. Quindi, detto questo, noi abbiamo dei livelli di esclusione che cambiano in termini di processi, di forme. Non vorrei essere troppo dettagliato, ma nel momento in cui si interviene con delle politiche, queste politiche devono tener conto di tutti questi fattori, che sono fattori multipli e che a volte sono difficili da cogliere anche da parte degli stessi operatori e delle stesse persone che operano da anni in uno stesso contesto. Poi c'è il problema dell'arena culturale all'interno della quale avvengono i processi decisionali, ma è un'arena enorme, vasta, che tenga in considerazione, che deve tenere in considerazione non soltanto il punto di vista delle istituzioni, delle associazioni, dei rom stessi, ma di tutta una serie di attori che entrano in gioco pesantemente. Un po' è stato segnalato, la società civile è qualcosa di così vago che deve tenere in considerazione anche le resistenze, le opposizioni, le tensioni sociali, e determinate politiche, se comunicate bene o male, possono produrre degli effetti dirompenti in una direzione o in un'altra. Perché? Perché comunque gli orientamenti ideologici sono orientamenti che diversi attori che giocano nella stessa arena pongono in maniera spesso divergente, spesso fortemente conflittuale, che oscillano, direbbe Schopenhauer, proprio un'oscillazione da pendolo, da un approccio romantico a un approccio disumanizzante delle politiche. E all'interno di questo contesto così ampio abbiamo di tutto. Ecco perché anche nel momento in cui interveniamo, se dobbiamo fare delle politiche, dobbiamo fare delle politiche di mainstreaming, che non siano, questo è il punto di vista come punto nazionale di contatto, che non siano politiche esclusiviste. Perciò vi ho ribadito e sottolineato l'aspetto degli interventi espliciti ma non esclusivi, perché gli interventi delle politiche esclusiviste si fanno ma hanno delle controindicazioni. Anche a livello europeo il dibattito comunitario, spesso un po' lo evidenzio come una forte contraddizione, è un approccio esplicito ma non esclusivo, ma perché di fatto quando interviene con delle politiche esclusive, perché parliamo di strategie europee per i Rom. Già nel momento in cui parliamo di questo, già comunque stiamo dando un taglio esclusivista che ha dei vantaggi e ha degli svantaggi. Devo dire, vedendo la situazione europea, vedo più svantaggi che vantaggi, però ci sono anche vantaggi. Cioè, noi facciamo, con politiche esclusiviste possiamo favorire nuove costruzioni identitarie, non sappiamo in che direzione possono andare. Stiamo costruendo, siamo sull'ambito della finzione, perché le identità, guardate, non esistono, le identità sono situazionali, sono magmatiche, le costruiamo nella nostra relazione con gli altri. La stessa categorizzazione di Zingaro nasce proprio da una contrapposizione, da un rifiuto, una contrapposizione e un rifiuto nei confronti dell'altro. Quindi nel momento in cui come associazioni o come persone che fanno advocacy o come istituzioni noi facciamo delle politiche esclusiviste, elaboriamo artificiosamente anche delle costruzioni identitarie che non sappiamo in che direzione possono andare. Spesso non possono andare in una direzione di reinvenzione di tradizioni, come quando le leggi regionali degli anni 80 segnalavano la valorizzazione delle culture nomadi. Cioè, noi stavamo comunque reinventando delle tradizioni, e ahimè alcune istituzioni locali purtroppo cadono in questo equivoco. Anche spesso alcune persone che invece sono vicine agli stessi Rom, che condividono con loro la vita tutti i giorni, e spesso rischiano comunque di andare verso una rielaborazione di identità e di tradizioni che non hanno niente a che vedere con il passato. Poi c'è un problema, che sì, si legittimano saperi, si legittimano nuove forme di rappresentanza, ma queste nuove forme di rappresentanza le stiamo costruendo noi. Dobbiamo aver chiaro che comunque stiamo elaborando delle forme di rivendicazione che non sono forme di rivendicazione sulla base della cittadinanza, cioè del diritto sacrosanto di cittadini di avere accesso a beni e servizi, ma sulla base di una richiesta fondata su presupposti etnici. Quindi questo è un pericolo. Perché è un pericolo? Perché posso ottenere dei vantaggi, posso ottenere dei ruoli di potere, ma sto alimentando quella logica segregazionista che comunque ha circoscritto il perimetro della marginalità in cui Rom e Sinti hanno vissuto fino ad oggi. Quindi, vi dico, si possono anche ottenere vantaggi in termini di potere, però si può anche fomentare la conflittualità con questo tipo di politica. L'abbiamo visto un po' a livello europeo, lo potremmo vedere anche a livello italiano. Cioè, fare attenzione quindi al giusto equilibrio, perciò vi dicevo come una ricetta per il ciambellone, perché bisogna dosare questi ingredienti. Una politica esclusivista può, se non altro, fomentare la xenofobia. Ecco perché una rivendicazione sulla base della cittadinanza e un intervento sulla marginalità, dove si espliciti che si sta intervenendo nei confronti per favorire il miglioramento delle condizioni Rom e Sinti, ma favorendo le condizioni di vita di tutti coloro che vivono in una situazione di marginalità, è un elemento dirompente. Chiudo. Ecco, allora no, perché sennò magari uno va avanti, è meglio che uno mi spara così, finisco. Ecco, allora io vorrei finire su questo punto, che magari potrebbe aprire il dibattito, perché è un presupposto. Il presupposto è questo, che il punto di partenza non deve essere fondato sulla distinzione, ma il punto di partenza, il punto di forza di politiche di inclusione per i Rom deve essere fondato sulla indistinzione, cioè su un approccio, una logica più meticcia, più di indistinzione, che non significa non valorizzare le differenze culturali. Attenzione, qui non si sta dicendo non vogliamo riconoscere la diversità culturale, ma si vuole soltanto dire meglio partire sull'indistinzione, cioè su una tutela dei diritti per tutti, che sono diritti di cittadinanza e non su base etnica. Ecco perché contro le politiche etnicizzanti l'idea è quella di favorire dei sistemi di garanzia che amplino le opportunità per i Rom e Sinti, che siano opportunità di partecipazione alla vita economica, politica, sociale e culturale, in quanto cittadini portatori di pieni diritti per tutti e non in quanto gruppo etnico o altro. Grazie.
Ringraziamo il dottor Vulpiani per l'appassionato intervento che ci ha riportato al tema dei diritti di cittadinanza, che ritroveremo, credo, anche nei prossimi interventi. Chiamo al